Buongiorno a tutti da Giancarlo. Eccoci alla nostra quindicesima riflessione come abbiamo detto in precedenza, riprende il filo circa le 14 azioni queste 14 paia di azioni antitetiche contenute nei versetti che vanno da 2 a 8 del capitolo 3. Una prima osservazione che facciamo, Coelet, circa le 28 azioni nell'elenco, si astiene dal dare ogni giudizio, specialmente di carattere morale. Una piccola nota qui di carattere letterario: secondo il professor Mazzinghi, la serie delle azioni in Coelet dal versetto 2 all'8 del capitolo 3 non vanno tradotte come tempo di, ma come tempo per, perché va considerato che Coelet non si trova all'interno di una prospettiva in cui il tempo opportuno è già stato fissato ed è pienamente conoscibile dall'uomo che sarebbe così in grado di coglierlo. Coelet si riferisce piuttosto ad una serie di azioni che l'uomo è in grado di compiere oppure subire. Quindi è un tempo per e non un tempo di. Scusate così la precisazione letteraria, ma è corretto anche fare questi appunti. Ma esaminiamo ora caso per caso le 14 coppie di azioni descritte dal Coelet. Cominciamo dalla prima: tempo per generare, tempo per morire. E qui aggiungo io, attenzione, non tempo per nascere, tempo per generare. A prima vista si può considerare questa coppia come l'antitesi, forse più radicale, la nascita e la morte. In realtà abbiamo detto che è tempo per generare, non per nascere. È significativo che il poema si apra con un'alternativa che in realtà non è veramente tale. Se la decisione di generare potrebbe dipendere dall'uomo, non è così certamente che si può dire per il morire. Vita e morte non sono nelle mani dell'uomo. Questo primo esempio che Coelet ci pone davanti agli occhi è chiaro. La conoscenza di tali momenti non è alla nostra portata, né l'uomo è capace di decidere dei momenti fondamentali della propria vita. Tempo per piantare, tempo per sradicare il piantato. Piantare e sradicare possono essere letti in chiave metaforica, come ad esempio nel celebre testo della vocazione di Geremia. Geremia capitolo 1, versetto 10. Sentiamolo. Ecco, ti stabilisco in questo giorno sopra le nazioni e sopra i regni, perché tu sradichi e distrugga, disperda e dissipi, edifichi e pianti. Dal generare e dal morire si passa ad un'immagine analoga, trasferita però nel campo vegetale e nel mondo dell'agricoltura, così familiare all'ebreo. Tempo per uccidere, tempo per guarire. Tempo per uccidere, qui Coelet non pensa alla guerra. il verbo utilizzato fa pensare piuttosto all'omicidio volontario. Il Coelet propone una riflessione sulla violenza dal tono molto amaro. Violenza, oppressione e morte fanno parte del nostro modo di vivere, ed effettivamente c'è davvero, oggi più di allora, un tempo per uccidere come quello fissato per le esecuzioni, per gli aborti fatti in serie, per il terrorismo e purtroppo in questo periodo per tutte queste guerre che sono alle nostre porte. Tempo per uccidere è un buon esempio di realismo del Coelet anche oggi. Tempo per demolire, tempo per costruire. L'immagine è tratta certamente dal mondo dell'edilizia. Va bene in copia con la precedente, uccidere e risanare, distruggere e ricostruire. La vita dell'uomo appare come un continuo restaurare ciò che l'uomo stesso ha contribuito a distruggere. E ancora oggi è così. Tempo per piangere, tempo per ridere, tempo di fare lutto, tempo di danzare. Il Coelet getta qui lo sguardo sull'interiorità dell'uomo e su due dei suoi atteggiamenti più intimi, la gioia e il dolore. Il riso e il pianto. Su questo un'osservazione. Il nostro saggio non intende riferirsi ad atteggiamenti cultuali, ma ai normali eventi della vita umana. Guarda la realtà dell'uomo. Tempo per gettare pietre, tempo per raccoglierle. Che cosa vuol dire? Ci troviamo di fronte al testo più problematico, più discusso dell'intero poema. Tra le varie interpretazioni, e ancora diciamo che gli esegeti tra loro non sono sempre d'accordo, tra le varie interpretazioni proposte, due sembrano essere le due linee interpretative principali. La prima è un riferimento alla guerra e pace, e alla pace, sulla linea dei testi come quella di Isaia, Isaia paragrafo 5 versetto 2, lo leggo così ce l'abbiamo, lo sentiamo. La circondò di siepe, ne tolse le pietre, la riempì di scelti vitigni, edificò in mezzo a lei una torre, vi fece uno strettoio e aspettò che facesse delle uve, ma non fece che delle lambrusche. E un altro brano è quello di Osea, al capitolo 12, versetto 11. Se Galaad è un idolo, dunque invano in Galgala sacrificheranno dei tori. Infatti i loro altari sono come mucchi di pietre sopra i solchi dei campi. Gettare pietre indicherebbe un'azione distruttiva contro il territorio nemico, raccoglierle invece una positiva, preparare cioè un campo libero dalle pietre per essere coltivato in tempo di pace. Questa è la prima linea interpretativa. Una seconda linea interpretativa che risale a una intuizione del Midrash, cioè dell'esegesi dell'Antico Testamento fatta da rabbini ebrei, vede nei due atti un riferimento all'attività sessuale dell'uomo. Gettar pietre si rifarebbe all'unione sessuale, raccoglierle invece alla continenza, quando la sposa è mestrualmente impura. Questa seconda interpretazione è stata difesa da due rabbini dello scorso secolo, già citati nelle nostre riflessioni, Levi e Gordis. Resta il fatto che per gli esegeti non vi sono elementi sufficienti per dirimere il problema di quale interpretazione vada presa in considerazione e quale scartata, anche se la lettura in chiave sessuale farebbe meglio intendere lo stico successivo, tempo di per abbracciarsi, tempo per staccarsi dagli abbracci, che riguarda senz'altro l'ambito dell'amicizia, anche se non necessariamente quella dell'amore tra uomo e donna. Tempo per cercare, tempo per perdere, tempo per conservare, tempo per buttar via. Il parallelismo qui è perfetto. In queste azioni non va vista alcuna connotazione morale. Si tratta di azioni normali che l'uomo compie ogni giorno. Resta però l'incognita della conoscenza. Chi può sapere se l'uomo, compiendo queste azioni, ha scelto il momento giusto? Tempo per strappare, tempo per ricucire, tempo per tacere, tempo per parlare. Se le quattro azioni descritte vengono viste insieme, potrebbero riferirsi a gesti di lutto ben attestati nella tradizione di Israele. Lo strapparsi i vestiti e il tacere come segno della disperazione, il tacere e il parlare potrebbero anche riferirsi al buon uso della parola, il tacere è l'atteggiamento prediletto dei saggi, come pure il saper parlare al momento opportuno. Facciamo riferimento qui a due versetti del libro dei Proverbi, il capitolo 11, versetto 12. Chi disprezza il prossimo è privo di senso, l'uomo prudente invece tace. Al capitolo 15, versetto 23, sempre dei Proverbi: uno prova gioia quando risponde bene, è buona la parola detta a suo tempo. E arriviamo alla conclusione: tempo per amare, tempo per odiare, tempo di guerra, tempo di pace. Si nota innanzitutto la disposizione chiastica delle quattro azioni. In altri termini, notiamo un parallelismo dei due stichi, delle due frasi, e un parallelismo incrociato. Quindi i momenti sono disposti nell'ordine inverso, i due momenti successivi sono disposti nell'ordine inverso ai primi due momenti. Sì, è il chiasmo è una figura retorica consistente appunto nell'accostamento di due membri concettualmente paralleli ma in termini opposti tra loro. Va bene, questa è una nota letteraria, saltiamo invece ad esaminare perché questa disposizione? Questa disposizione è un caso unico nel poema, probabilmente voluta dall'autore per terminare questa serie delle 28 azioni con una parola di grande significato per l'ebreo: Shalom, pace. La coppia amore-odio ha un posto importante nel libro del Coelet ed è una antitesi non infrequente nella Bibbia ebraica. Qui vi ricordo, vi leggo due passi della Bibbia ebraica, uno tratto dal Deuteronomio, capitolo 5, versetto 9 e 10, e l'altra tratta da Isaia, e per poi rileggervi alcuni versetti tratti dal Coelet. Allora, in ordine, Deuteronomio 5, versetti 9 e 10. Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, ma uso misericordia sino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. E passiamo ad Isaia. Isaia capitolo 61 versetti 8 e 9. Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Circa la coppia amore-odio, anche il Coelet al capitolo 9 ne fa riferimento. Sentiamo questi due versetti. Coelet, capitolo 9, versetto 1. Ho riflettuto su tutto ciò e sono arrivato alla conclusione che i giusti, i sapienti e le loro azioni sono nelle mani di Dio. Gli uomini non conoscono nemmeno l'amore e l'odio, per quanto tutto si svolga davanti a loro. E ancora al capitolo 9, il versetto 6, Coelet scrive: il loro amore, il loro odio, la loro ambizione, tutto ormai è scomparso. Non hanno mai ormai più parte alcuna col mondo, con tutto ciò che si fa sotto il sole. Questo secondo testo, formato dai versetti 1 e 6 del capitolo 9, in cui Coelet fa riferimento alla coppia amore-odio, è sempre stato fonte di difficoltà interpretativa per gli esegeti. Ad esempio, si ipotizza che il versetto 1 sia riferito a Dio, poiché l'uomo non coglie il senso di questo amore e di questo odio. Non sa che cos'è l'amore né cos'è l'odio, cioè non sa se Dio lo accoglie o lo rifiuta. In altri termini, come suggerisce il professor Paolo Sacchi nel suo commento al Coelet della nuovissima versione della Bibbia edizioni Paoline, lui scrive: se odio e amore sono riferiti a Dio, allora il senso del passo sarebbe che nessuno sa se è nelle grazie di Dio o no. Circa il versetto 6 e il parallelo con il versetto 8 del capitolo 3, fa pensare piuttosto che il nostro saggio voglia riferirsi alla attività spirituale dell'uomo. Appare molto chiaro anche qui circa questi caratteri, queste emozioni, che l'uomo nel suo limite non conosce affatto il senso di ciò. Pertanto Coele qui intende affermare che sia le azioni sia le emozioni sono nelle mani di Dio, cioè dipendono da Lui. Per questo che l'uomo non sa, non può riuscire a comprendere l'opera di Dio. L'accento è ancora una volta sulla limitatezza umana. Bene, concludiamo questa riflessione della prima parte del capitolo 3 con il versetto 9. Quale profitto? Con questa domanda si riprende il filo con la questione iniziale del libro, al capitolo 1, il versetto 3. Coelet mette in discussione tutto ciò che sembra una acquisizione della sapienza tradizionale. Vi è un tempo per ogni cosa, ma quale profitto per chi lavora, per chi fa in tutto il suo affaticarsi? Se tutto è un soffio, allora che senso ha affaticarsi tanto? La domanda di Coelet, versetto 9, capitolo 3, è ancora più radicale di quella posta all'inizio del libro, capitolo 1, versetto 3, perché viene dopo una prima riflessione sui limiti della conoscenza umana. Dopo una lunga sezione dedicata ai tentativi fatti dal Coelet per cercare una felicità che nasce dal lavoro e dalla ricchezza, è il capitolo 2. Dopo il poema, capitolo 3, versetti 1-8, nel quale Coelet sembra dar ragione alle prospettive sapienziali, alla prospettiva sapienziale, secondo la quale c'è un tempo per ogni cosa e il saggio può conoscerlo. La domanda retorica del versetto 9 sembra condurre ad una risposta ancora una volta soltanto negativa. Sta di fatto che nella lunga sezione di Coelet 1:26, capitolo 2, il nostro saggio ha cercato di far comprendere come una vita impostata sulla ricerca di una felicità, intesa come godimento delle proprie fatiche, non conduca ad alcun profitto. E da questo punto di vista che non c'è alcun nessun surplus, nessun beneficio per l'uomo. La ricerca di Coelet, tuttavia, continua e altre possibilità dovranno essere esplorate. Lo studio dei versetti 3, 10, 15 sposterà la nostra attenzione sul problema di Dio e sulle realtà che restano all'uomo una volta assodato che non c'è un profitto per chi lavora, per la sua fatica. Chiudiamo facendo un distinguo qui. Ebbene, fare questo distinguo. Nel versetto 3 del capitolo 1 Coelet si chiede quale profitto c'è per l'uomo in generale. Nel capitolo 3, versetto 9, invece si chiede quale profitto c'è per chi agisce. Ecco, c'è senz'altro dell'ironia nel modo in cui Coelet attua questa sostituzione. L'uomo di 1:3 è diventato colui che agisce in 3:9. E per questo tipo di uomo così preoccupato dal profitto da ricavare dalla propria attività, profitto, appunto, che in realtà non c'è alcun profitto. Solo Dio infatti può operare con successo, come il nostro saggio metterà subito in luce nei versetti 10 e 11. Lo vedremo nella prossima riflessione. Bene, allora ci sarebbero ancora molte cose da dire intorno a questo poema circa i tempi, ma per il momento concludiamo qui, anche perché anche questa riflessione è stata molto lunga. Nella prossima riflessione tratteremo i seguenti argomenti: l'interpretazione del poema, l'abbiamo in qualche maniera già introdotta, vedremo eventualmente di perfezionarla, parleremo del concetto del tempo e affronteremo la struttura del testo che va dal versetto 10 al versetto 15. E temo che non vi sarà poi più tempo e dovremmo spostare la possibilità di anticipare, spostare nella successiva riflessione l'esegesi del testo del capitolo 3, versetti 10, versetti 15. Vi saluto, buona riflessione.